Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Dopo essere tornato, perché ieri stavo ancora a Fatima, per cui sono ancora impregnato, inzuppato, vero, di Fatima, e naturalmente subito la cosa più importante è la riparazione. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli ha preso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e dolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori, comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa, e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente. Vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e ti ringrazio per tutto il mio rispetto. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, come vi ho detto, ieri stavo ancora là, nella terra di Maria, la terra di Maria. Difatti il Portogallo è considerato proprio così, la terra di Maria, ma mica da quando è apparsa la Madonna, da sempre, diciamo il Portogallo, ecco, Nostra Signora, Nostra Regna, vero? Ecco, Regna del Portogallo, e praticamente terra di Maria. È la gente semplice, i contadini, diciamo le persone semplici che ti fanno, ti aiutano anche a respirare Fatima, perché vedi la loro, diciamo, la loro devozione tramandata dai genitori, dai nonni, è vero, e vedi la gente semplice, diciamo, quelli che sono usciti dalla semplicità già danno meno testimonianza, perché, diciamo, sembrano assorbiti, che abbiano assorbito ancora cose di questo mondo, no? Ma la persona semplice, diciamo, è rimasta, si dice, all'antica, per grazia di Dio, con la tradizione dei propri avi. Ecco, allora, cosa volete che vi parli? Diciamo che faccio fatica a tenere dentro quello che in qualche modo la Madonna mi ha messo nel cuore, no? E che cosa mi ha messo nel cuore? Cioè, io davanti a questa immagine, vero, Luglio, la Madonna mostra ai bambini l'inferno e fa vedere, ecco, queste anime che vanno in quantità, molte vanno all'inferno. Allora, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, naturalmente la tristezza, ecco, capire questo, ecco, Fatima, o capisci questo se non hai capito niente. La Madonna è triste perché coloro che finiscono all'inferno sono figli di Maria e sono fratelli nostri. Ora, è triste per due motivi. Primo motivo, perché questi fratelli si perdono. Secondo motivo è che i fratelli che invece potrebbero aiutare costoro a non perdersi, non offrono né preghiere né sacrifici, per cui sono disinteressati, non si preoccupano né della disgrazia eterna, che è quella di finire all'inferno, né delle spine che con la nostra indifferenza, la nostra ingratitudine e con la nostra durezza di cuore, vero, li conficchiamo, ecco, nel suo cuore. Per cui la fanno soffrire quelli che si perdono, la facciamo soffrire noi perché non ci curiamo di coloro che si perdono. Ecco, se uno capisce queste cose può diventare un buon cristiano, perché praticamente, siccome saremo giudicati sull'amore, allora che succede? Saremo giudicati sull'amore verso Dio, verso la madre che ci è stata donata e verso il prossimo, e allora vedete che sarà una tragedia quel giorno, perché dove è finito questo amore, no? Tu vedi tuo fratello che rischia la perdizione e non te ne importa nulla, per cui non sei un buon samaritano. Lasci che colui che è stato aggredito dai briganti cornuti, cioè che praticamente sono colpiti dal maligno, no? Ecco, costoro, in pratica, noi siamo disinteressati, ecco, che vadano a bruciare. Ma tu pensi allora che, visto che hai lasciato andare a bruciare in eterno i tuoi fratelli, tu andrai in paradiso come ricompensa? Impossibile. Mettiamo la testa a posto, perché ste cose sono cose serie e vanno dette. Cioè, non è possibile che il Signore dica: beh, loro hanno voluto andare all'inferno, però voi avete fatto bene a non interessarvi di loro. Cioè, non dovevate imitare me, Cristo, imitazione di Cristo, imitazione di Maria, che ci siamo offerti invece come veri buoni samaritani di pagare noi perché questi nostri fratelli non vadano perduti in eterno. Per cui voi non assomigliate a me, il mio regno non è di questo mondo, voi non assomigliate al re del cielo e volete entrare in quel regno là senza far nulla per seguire me, rinnegando voi stessi? Impossibile. Allora, questa volta, ecco, mi è rimasta impressa questa immagine. E diciamo, c'era un altro pensiero che sempre lega con questo. Mentre meditavo il Santo Rosario nei misteri gaudiosi, l'ultimo mistero, Gesù smarrito è ritrovato nel Tempio a disputare tra i dottori. Per cui è un mistero, questo mistero gaudioso, in realtà può essere gaudioso, ma può essere anche doloroso, perché tuo padre ed io angosciati ti cercavamo, per cui era doloroso, cioè angosciati, pensa la Madonna, angosciata, San Giuseppe, la Madonna, angosciati perché hanno perso Gesù. Poi diciamo che diventa gaudioso dopo che l'hanno ritrovato. Allora, sempre sulla stessa linea del discorso di prima, se io non aiuto la Madonna, vero, a far trovare Gesù ai miei fratelli che l'hanno perduto, diciamo che l'angoscia, sono anch'io un provocatore di angosce della Madonna e di San Giuseppe, perché invece di dire allora andiamo tutti in cerca di Gesù, no, per far trovare Gesù a coloro che l'hanno perso, invece no, c'è questo disinteresse. Allora praticamente è la Madonna è angosciata perché vede tutti i figli che hanno perso Gesù, ma vede anche coloro che potrebbero aiutarla a far ritrovare Gesù ai fratelli non sono interessati, e questo qui lega con quello di prima. Per cui allora, quinto mistero gaudioso, Però Gesù smarrito è ritrovato nel tempio a disputare tra i dottori. Ma come mai è gaudioso questo mistero? Dice, non lo capisco, perché dice, angosciati ti cercavamo, non mi sembra che sia molto gaudioso, anzi direi che è molto doloroso. Vedete, bisogna stare attenti a tutti i particolari e uno deve domandarsi, mammina mia, ma perché sei angosciata? È perché i tuoi fratelli hanno perso Gesù, vero? E vedo che tu non mi aiuti a far ritrovare Gesù. Io ho bisogno di preghiere e sacrifici. Volete voi offrirvi al Signore in spirito di sottomissione per ottenere la conversione dei poveri peccatori? Significa per aver ritrovato, per far ritrovare Gesù a coloro che l'hanno perduto? Sì, lo vogliamo, ma vedete che mazzate c'è. Quando vai a Fatima, ma cosa viene a vedere? Ma cosa viene a vedere? Il campanile, la cova d'Iria, la cappellina. Ma devi guardare dentro al tuo cuore, devi guardare dentro al tuo cuore, perché se pensiamo, non ricordo, Anna, forse mi puoi aiutare tu, se era Santa Veronica o forse era Santa Veronica, cioè Gesù le estrae il cuore dal petto, glielo spreme ed esce pus. Santa Veronica, gigante di santità, stigmatizzata, vittima d'amore, offerta, così Gesù gli fa vedere che c'è ancora pus. Allora io mi domando, ma nel mio cuore c'è ancora sangue o è tutto pus? Perché se quella santa grande c'ha pus, io, ma che cosa c'ho dentro nel cuore? Allora, vedete, chi ama profuma di carità. Padre Pio amava e aveva addirittura anche i profumi, ma il nostro cuore col pus puzza, per cui un cuore che non ama è un cuore fetente, vero? È un cuore puzzolente. E noi però, l'altra cosa che mi fa, diciamo, soffrire, io penso per me, intanto voglio dire devo convertirmi, è che poi siamo andati dove l'angelo è apparso, l'occa d'occabesso, e lì praticamente ha comunicato i bambini con il sangue, con l'ostia, il corpo e il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Tu, con il cuore pieno di pus, vai a ricevere Gesù Cristo, non vai a confessarti per farti guarire un cuore lebbroso perché ti sembra di essere sano e fai di quelle comunioni, vedi che non cresci, non puoi crescere perché c'hai il cuore marcio, il cuore pieno di pus. Allora, se ti convertirai, allora ecco, cambi la vita e il tuo cuore sarà pieno d'amore. Ma in queste condizioni dove non si spiegano queste cose, cioè la Madonna qui ha spiegato, inferno, perché non c'è nessuno che prega, ma tu con quel cuore che hai credi di avere un cuore profumato? Tu credi di essere un'anima che dà gloria a Dio perché patisci per la salvezza delle anime e vuoi collaborare con la Madonna e con Gesù per salvare le anime, ma questo tu lo fai? Oppure la tua vita che è così indifferente non solo, diciamo, ai comandi del Salvatore, ma sei indifferente anche per coloro, tuoi fratelli che sono stati aggrediti dai briganti, e pensate di questi tempi in cui, diciamo, il nemico attacca in particolare i sacerdoti, vero? Perché dice, se faccio fuori i pastori, le pecore sono mie. Allora, cioè, un cristiano vero, davanti a questa situazione deve dire, Madonnina mia, è chiaro che tu non hai mai sorriso neanche ai bambini e sei triste e angosciata, vero? Perché vedi che noi non corrispondiamo all'amore, abbiamo l'ardire di ricevere Gesù, in teoria però, perché in pratica se riceviamo Gesù dobbiamo essere, Gesù deve occupare tutta la nostra persona, e invece no. E allora mi piace quell'esempio che aveva portato un padre, che diceva, il cuore dell'uomo deve essere il trono di Gesù Cristo Re. Per cui su quel trono si può sedere solo una persona, Gesù Cristo. Non ci sono due posti, non può sedersi il Gesù Re e il nostro io che vuole, diciamo, in qualche modo prendersi il posto del Re che è Gesù, per cui detronizzare Gesù Cristo. Queste domande sono terribili, io mi rendo conto, ma uno deve fare l'esame di coscienza nel mio cuore. Chi siede sul trono del mio cuore? Gesù Cristo, il mio stramaledetto io, il mondo, la carne, chi è che sta seduto su quel trono che Dio l'ha creato perché vuol sedersi lui su quel trono? Lo vedete, Fatima, è una cosa molto seria, poche parole, ma voi vedete che è tagliente come una spada a doppio taglio. Voi potete leggermi tutto quello che volete, ma vedete che in poche parole noi abbiamo fatto il quadro della situazione. Finché tu non mi spieghi, come vuoi risolvere questo problema, tutto il resto tu puoi ascoltare musiche religiose, belle, mandolini, chitarre, violini, tu dici che bello, ma sapete, questo non risolve mica i problemi, perché sono cose che piacciono a te, ma tu devi fare le cose che piacciono a lui, che piacciono a lei, alla Madonna. Questo qui praticamente è una specie di, devi passare non attraverso il metal detector, ma attraverso il peccato detector, e naturalmente deve suonare. Se non suona vuol dire che non funziona il peccato detector, e allora devi dire: io per entrare nel regno dell'amore devo essere una creatura che ha amato Dio con tutto il cuore, tutto, però non pus, ma tutto il cuore di carne e non di pietra, e devo aver amato il prossimo come me stesso, perché se io voglio andare in paradiso, amare il prossimo vuol dire che tu devi venire in paradiso con me, perché io voglio andarci, ma siccome ti amo come me stesso, tu in paradiso devi venire anche tu, ma Dio, io non sono interessato. Allora l'angelo, vero San Michele, insegna: credo per quelli che non credono. Vedi che bello. Allora mi presento davanti al Signore e dico: Signore, tu mi hai messo tante volte alla prova, no? E ti ringrazio perché queste prove della fede servivano per me, ma anche per i miei fratelli aggrediti dai briganti, per cui ti ringrazio. Non mi lamento, dice: è possibile, tutte le cose succedono a me, basta, io non voglio più andare in chiesa perché il Signore praticamente non ascolta la mia preghiera, e il Signore mi fa soffrire, allora non è giusto. Se lui veramente ci fosse, dovrebbe farmi godere. E difatti, stranamente, vedi, la piccola Giacinta godeva quando poteva offrire ancora di più. Vieni qui che ti giro dall'altra parte, perché aveva la febbre altissima, tremava tutta, poverina, ti giro dall'altra parte, non dalla parte che ti hanno tolto le costole, no, lasciami da questa, perché così salvo più anime. Hai visto? Hai visto l'amore cosa fa? Praticamente è un fuoco che divora, è un fuoco che arde nel mio cuore, ma però per amore brucio anche i peccati dei miei fratelli, perché questo falò serve proprio per bruciare le immondizie anche dei cuori dei miei fratelli. Pago io. Il buon samaritano dice: guarda, qui ci sono tanti talenti, vero, che io te li lascio per la cura di questo povero disgraziato che non era neanche, diciamo, non era neanche un ebreo. Poi, se al mio ritorno avrai speso di più, ti darò anche il di più. Per cui, se non bastano le mie offerte, i miei sacrifici, i miei rosari, le mie ore di adorazione per quella persona che non si converte, vuol dire che ho offerto troppo poco. Quello lì costa di più. E allora, Gesù, dammi la possibilità, vero, di imitarti, perché quest'anima non deve andare persa, per cui offro. Ma offro senza lamentarmi, perché se mi lamento vuol dire che mi dispiace di aver fatto l'offerta. E così. Allora, vedete, io adesso vi ho spiegato, torno da Fatima, di cosa ho imparato a Fatima. Noi a Fatima non andiamo mica a passeggio, sapete. Facciamo gli esercizi spirituali, siamo gli unici che fanno gli esercizi, perché gli altri vengono a vedere di qua, vengono a vedere di là, e poi facciamo la Via Crucis, e la Via Crucis è Via Crucis, perché la nostra Via Crucis dura dalle 2 alle 3 ore, per dire, no? Sono quelli che invece le fanno in 20 minuti, no? Per cui hanno fretta di togliersi davanti agli occhi i patimenti di Gesù Cristo. Invece, dico, noi dovremmo star qua, vero, finché piangiamo i nostri peccati, anche quelli dei propri fratelli. Con quel gruppo di giovani con cui siamo stati anni fa, che erano degli sbalestrati, voglio dire, gente che non era mica angioletti, erano gente da discoteca, da peccati di ogni sorta, eccetera, finita la Via Crucis, mi hanno detto: ah, Claudio, ma insomma, no. Sapete cosa mi hanno detto, Claudio? Non potremmo iniziarne subito un'altra? Perché questa non è la Via Crucis, questa è la via dell'amore. Dice, noi a vedere quel che Gesù ha fatto per noi e quel che noi abbiamo fatto per Lui, andar via di qua ci sembra di essere dei vigliacchi. E questi passavano le notti davanti alla Madonna e dico, ma perché, dove siete andati? Dicono, siete mica andati a ber birre, non lo so. Dove siete finiti? No, Claudio, siamo stati tutta la notte davanti alla Madonna, perché ci saremmo sentiti dei vigliacchi. Noi che passavamo le notti in discoteca, adesso saremo stanchi di passare le notti davanti a colei che ha avuto compassione di noi, per cui pensa un po', gli ultimi saranno i primi. Tutta la notte a sgranare rosari e a piangere i propri peccati. Gli ultimi saranno i primi, però abbiamo fatto la Via Crucis di quelle come si deve, abbiamo fatto le meditazioni come quelle che sentite, e allora la gente dice, siccome è tutto vero, non possiamo dire che non è vero. E ci viene da piangere. Ci sono in 7 giorni, si sono confessati 5 volte, pensate un po'. Perché continuavo a dire, mamma, ma io ho fatto tutti questi peccati, ma poi ne ho scoperti degli altri, ma ancora degli altri, ancora, povero me, Signore pietà, io merito l'inferno. Hai capito? Cioè, ragazzi che ti dicono, noi meritiamo l'inferno, e la Madonna ci ha chiamati perché vuole salvarci. Invece noi andiamo là e diciamo, io merito il paradiso, tu sei un presuntuoso. Perché ti manca l'amore di Dio vero e l'amore del prossimo disposto a patire e a soffrire e ad offrire sacrifici per la salvezza delle anime. Ecco, questo è quanto praticamente volevo dirvi riguardo all'esperienza fatta, vero? Ringraziando, scusate, ringraziando la Madonna che ti ottiene il dono della vista, cioè, perché la maggior parte è cieca, cioè non vede nulla, non si rende conto di nulla di quello che abbiamo detto, vuol dire che è cieca. E invece lì veramente la Madonna ci ottiene la grazia, ecco, di aprire gli occhi. Ecco, adesso Anna, se tu vuoi leggere la prima lettura.
Sì, sì, sì. Eccomi, allora. Dio si rivela Padre di misericordia, non disdegnando di venire in aiuto anche al peccatore più incallito. Egli, infatti, invia a Reacat il profeta Isaia promettendogli la vittoria e la stabilità del regno, se si convertirà e confiderà soltanto in lui, anziché nelle alleanze con altri popoli. Dio, ricco di misericordia, fa numerosi tentativi affinché il peccatore rimanga conquistato dal suo amore si converta. Cerchiamo di non essere sordi ai richiami della grazia. Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, e Pekach, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide. Gli aramei si sono accampati ad Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: «Vai incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seariassub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere, e tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Rezin, degli aramei e del figlio di Romelia, poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabel. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Rezin. Capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo. Ma se non crederete, non resterete saldi.
Queste letture, che sono avvenimenti antichi, ma sempre moderni, perché noi anche tremiamo in qualche modo, continuiamo a lamentarsi, a dire: guarda cosa sta succedendo, stanno devastando, ci stanno invadendo, ci stanno rubando, parlo del governo, non l'attuale che non sappiamo ancora, ma dico fino ad oggi, no, essere depredati, no? Succedono delle cose terribili, per cui ci agitiamo, ovvero come gli alberi che sono sbattuti dal vento, ecco, ma in pratica il Signore dice: il Signore sono io, no? Io permetto tutto questo, non perché lo voglio, perché in pratica l'avete voluto voi, nel senso che se aveste dato retta a quel che io vi ho chiesto, a quello che vi ha chiesto mia madre, non sareste in queste condizioni, invece lo siete perché avete voluto fare di testa vostra. Per cui se uno si tira addosso un pentolone di acqua bollente, non è colpa del pentolone, ma è colpa di chi se l'è tirato addosso, no? Se non smetterete di offendere Dio, che è già troppo offeso, succederà, ecco, di tutto. Una guerra peggiore, ma adesso la guerra, prima era una guerra a cannonate, a bombe, eccetera. Adesso praticamente abbiamo la guerra alle anime, la guerra alla corruzione del pensiero, la guerra alla corruzione dell'ordine. Pertanto questa guerra fa più morti di quell'altra, perché se noi facessimo una statistica di quanti sono in grazia di Dio, dovremmo innanzitutto dire: se l'Italia, con i suoi milioni di abitanti, andiamo a vedere quanti vanno in chiesa la domenica, ne sono rimasti, diciamo, contando anche le solennità, vero? In qualche posto c'è l'8%, in qualche posto il 5%, in qualche posto il 4%, ma Allora, ma dico, e gli altri dove sono finiti? Sono tutti morti quelli là. I seminari che erano pieni, come mai sono vuoti? Perché sono morte le vocazioni, per cui abbiamo praticamente non si contano i morti spirituali, vedi, Fatima parla anche di morti fisici, ma parla di persecuzioni, parla di errori, diffonderà i suoi errori nel mondo. Qui gli errori sono guerre alla verità, perché le stiamo sperimentando e non è ancora finita, perché gli errori si continua a procedere, ma il Signore ci lascia andare, ecco, su questa strada finché piangeremo i nostri peccati. E allora, ecco, quella è la misericordia, perché il Signore ci farà piangere i nostri peccati. Siccome noi non abbiamo ancora intenzione di piangerli, ce li farà piangere. Dice, non temere, questi popoli, cosa dice? Allora, promettendogli la vittoria, la stabilità del regno, e si convertirà e confiderà soltanto in lui, anziché... Ecco, e si convertirà e confiderà soltanto in lui, anziché nelle alleanze con altri popoli. E viva l'Europa! Hai visto le alleanze con i popoli? Dobbiamo fare quello che dice Bruxelles, cioè non quello che dice Dio, ma quello che dice l'Anticristo. E qui... le leggi anticristo devono passare, e con tutti i corrotti, i massoni e compagnia cantando, è vero, noi ci siamo alleati con gli scellerati e contenti perché siamo moderni. Ma che moderni, che stiamo, se pensate un po', Gesù Cristo è il nuovo Adamo, la Madonna è la nuova Eva, ecco la novità. Il nemico è il serpente antico, per cui se è antico come fa a essere moderno? Ma poveri cristiani, ma la testa dove l'abbiamo messa, no? Ecco, seguiamo il serpente antico e ci sentiamo moderni, ma sciagurati. Ma che vergogna, ma guarda un po', queste intelligenze, è come il cane che si morde la coda praticamente, che vergogna. E pertanto vediamo che dice no, non tremate, non vi spaventate, perché infine il mio cuore immacolato trionferà. Ma è chiaro, il Signore sono io, mica quelli che credono di diventare i signori del mondo, può darsi che si facciano anche imbalsamare, non lo so, ma comunque morti saranno e pieni saranno un sacco di vermi più che di dollari o di euro, no? Allora, così dice il Signore Dio, ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco e capo di Damasco è Resin, capitale di Efraim, ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo, ma se non crederete non resterete salvi. Quanti hanno perso la fede? Quanti sono i saldi, no, non i saldi di fine stagione, qui sono la fine stagione, diciamo, spirituale, c'è, perché sembra quasi una fine stagione, no? Ma bisogna restare saldi, resistere, essere saldi nella fede, dire Signore, le tue parole sono parole di vita eterna, per cui questi mestatori, questi che vengono a raccontarci storie che non esistono perché tu non le hai mai dette, noi non gli diamo retta, noi seguiamo l'insegnamento dei nostri avi, dei nostri antenati. Ecco. E poi adesso, Anna, c'è, vediamo un pochino qua. Dunque, abbiamo il salmo responsoriale, vero?
Sì. Sì, sì. Il ritornello, Dio ha fondato la sua città per sempre. Grande il Signore, è degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi, un baluardo, si è dimostrato. Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme e si hanno visto atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. Là uno sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
Allora, vedi che bello, dunque, Dio ha fondato la sua città per sempre. Allora, diciamo, noi pensiamo a Gerusalemme, potremmo pensare, essendo la Chiesa, la sua città, che sia il Vaticano, ma no, non è mica questo, sapete, la Chiesa è una costruzione, una città spirituale, non è fatta di sassi, ma di pietre vive, per cui l'inferno si scatenerà contro la Chiesa spirituale, ma non potrà cadere perché è fondata su di me, cioè a Pietro. Gesù non gli ha detto: tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la tua Chiesa, no, ha detto: la mia Chiesa fonderò, qui la Chiesa è di Gesù Cristo, e delle cose sue naturalmente ci pensa Gesù Cristo a proteggerle. Pertanto Dio ha fondato la sua città per sempre, vuol dire che non cadrà mai questa città dei fedeli a Cristo, crollerà la città che è infedele a Cristo, cioè pensate un po', i protestanti hanno una città diciamo crollata, no? e vogliono mostrare che sia in piedi, no? Perché hanno i loro adepti, ma praticamente non sono fondati sulla roccia, ma sono fondati sulla sabbia, per cui dovranno convertirsi, e noi preghiamo per questo. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Cioè, grande è il Signore, tu devi riconoscere la grandezza del Signore e non spaventarti, perché grande è il Signore, supera le miserie umane, anche le miserie diaboliche, il Signore è al di sopra, è Dio, è degno di ogni lode, per cui non qualche lode, ma di ogni lode, cioè non devi stancarti di lodare il Signore, dire: Signore, tu hai fatto tutte queste cose. L'altro giorno ascoltavo un usignolo, è incredibile, quello non è andato a scuola di canto, no? Ma non c'è nessuno che sa cantare come un usignolo, eh? E dico, il Signore non l'ha mica fatto per gli angeli questo usignolo, no? Ha voluto che lo ascoltassi io perché lo dassi il Signore che l'ha creato. Dico: Signore, questo è un uccellino e ti loda. Tu hai voluto che canti così e lui obbedisce e canta così. Di generazione in generazione l'usignolo canta lo stesso canto. È vero, noi vogliamo cambiare i canti, no? Da generazione in generazione noi cambiamo anche i canti, no? Ecco, pertanto voi pensate, no? Adesso faccio un esempio, tu ascolti il canto gregoriano, no? È diciamo che è un usignolo spirituale, no? Bene, adesso noi abbiamo massacrato tutto, tamburi, mandolini, chitarre elettriche, tamburelli e tutte queste cose, ma diciamo, non ho capito perché dal meglio si deve andare a finire al peggio, no? Vuol dire che non apprezziamo, non lodiamo il Signore con le cose che merita di essere. Allora dice: ti ringraziamo che hai fatto entrare nella Chiesa questi canti celestiali, no? E adesso li abbiamo buttati fuori, quando il Papa Giovanni Paolo II ha detto anche a coloro che compongono musiche, dice: state attenti, che voi dovete sempre stare attenti al canto gregoriano, non scostatevi, girateci intorno, ma dovete guardare quello e voi dovete imparare da quello, ecco, non scostatevi da quel canto, hai capito? Ma chi è che gli ha dato retta? Ma proprio parla Dio, parla la Madonna, parla il Papa, ma noi siamo superbi. presuntuosi, allora no, i tempi sono cambiati, sì, in peggio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. La santa montagna, è vero, noi abbiamo cos'è, il Tabor, cos'è l'Oreb, la santa montagna, non è una montagna di quelle che pensiamo noi, no? Perché quelli che hanno scalato l'Everest dovrebbero dire: ah, noi sì che siamo saliti sulla santa montagna, praticamente sono arrivati in cima, che soddisfazione, e arrivare in paradiso bisogna arrivare, no, sulla cima dell'Everest. Voi pensate che in quei ghiacciai là ci sono centinaia di morti che volevano andare ad arrivare sulla cima dell'Everest per dire: io sono arrivato sull'Everest. Ma quella non era la santa montagna, non è una altura stupenda, perché è un cimitero, sono morti congelati là dentro, vero? E la santa montagna non è santa montagna quella, è la montagna cimitero. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del gran re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato. È re. Il monte Sion, Gerusalemme, la Gerusalemme spirituale, non quella fatta dai sassi, capite? Ecco, e dobbiamo pensare che la Gerusalemme non è in questo mondo, ma la Gerusalemme celeste. Bisogna: di dove venite, o bella signora? Ma secondo voi da dove veniva la bella signora? Vero, dalla dimora divina, la capitale del gran re, dal cielo, dei suoi palazzi, per modo di dire, perché in paradiso non servono neanche i palazzi, no? Ma vengo dal cielo, dove risiede il gran re, e che io sono stata eletta la gran regina, la regina del, che è regina del mondo, regina dei profeti, regina dei santi. Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme e si hanno visto atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. E questi qui sono gli eserciti. Pensate quando sarà finita sta musica e dovrà trionfare il cuore immacolato di Maria. I demoni fuggiranno, come è accaduto a Lourdes, quando questi branchi di demoni scatenati volevano disturbare l'apparizione. La Madonna voltò lo sguardo verso, non hanno neanche sopportato il suo sguardo, perché come ha cominciato a girare la testa verso i demoni, sono fuggiti atterriti, vedete? Non possono sopportare lo sguardo di colei che gli schiaccia la testa, capito? Atterriti, presi dal panico, sono fuggiti, e noi avremo il trionfo del cuore immacolato, saremo liberati da questo inferno terreno. Infatti, la valle di lacrime, che roba è? Cioè, siamo in una valle di lacrime, ma le lacrime ce le siamo tirate addosso noi, cioè chi è causa del proprio mal, vero, pianga se stesso. Là uno sgomento li accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Ecco. Lo sgomento li accolti. La Madonna, diciamo, ci dona questo trionfo, ma non è fine a se stesso, perché dovete sapere che non ci sarà il trionfo del Sacratissimo Cuore di Gesù finché non ci sarà il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Ora, questa generazione perversa e malvagia, Dio ha mandato la sua creatura più santa, che ha creato la madre del figlio suo Gesù Cristo, vero, a dire che Dio la manda perché vuole stabilire nel mondo la devozione al suo cuore immacolato, per salvare il mondo, perché se trionfa il suo cuore immacolato nei nostri cuori, diciamo, presto trionferà anche il cuore sacratissimo di Gesù. Noi abbiamo dato retta al demonio perché non abbiamo ascoltato quello che Dio vuole. Abbiamo fatto patire la Madonna con il cuore trafitto dalle spine e praticamente abbiamo allontanato anche il trionfo del sacratissimo cuore di Gesù. Ma che cosa ci aspettiamo? Ma che cosa ci aspettiamo? Ma quelli che vi dicono cantate, Chiesa di Dio, popolo in festa, ma smettetela, ma dico, ma non siamo mica ubriachi noi altri, no? Questo lo canteremo dopo il trionfo, adesso è meglio che cantiamo il miserere. E così praticamente pensate i nostri atti di ribellione a Dio, perché diamo retta al ribelle, allo spirito infernale, e non diamo retta a colui che ha offerto la sua vita per noi, insieme alla sua Santissima Madre Maria, vero, corredentrice. È così, Anna. Ma Fatima produce questi effetti,
questi
qua,
effetti,
no?
Sì, però, consapevolezza proprio.
Sì, no, ma perché se no sta gente continua a girare, no? Ma, continua, sì. Ma dove andate? Ma dove,
turismo, ma, turismo e basta.
Ma cosa andate
turismo
a fare? A spendere i soldi? Per andare a vedere niente? C'è aria fritta. Io ho incontrato delle persone. E dice, noi siamo venuti già diverse volte qua, ma
non sono ricavato
però,
nulla.
No, quando gli ho detto cosa facciamo noi, che facciamo gli esercizi, ha dice, la prossima volta voglio venire con voi. Sai cosa mi hanno detto dopo? Noi pensavamo che questa fosse la sesta volta, metti, perché è da anni che non l'abbiamo fatta. Invece è la prima volta, perché fino adesso noi siamo venuti in Portogallo, non a Fatima,
certo.
Non ci hanno spiegato niente, cioè, andiamo di qua, andiamo di là, andiamo a mangiare il pesce, che ne so io, e eccetera, eccetera, no? Per far vedere lo spettacolo del 13. Ma lo spettacolo del 13, lo spettacolo, diciamo, è il trionfo del cuore immacolato, cioè non è uno spettacolo vedere le persone che sono là, speriamo che siano tutte in grazia di Dio, tutta sta gente viene, fa la comunione, ma non si confessa. Purtroppo va bene. Allora, Anna, chiediamo una bella pausa musicale, naturalmente.
Tema, sì.
Sì, 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 sì.
A tra poco, sì.
Tra poco. Ave
Maria.
Ave Maria, ave Maria.
Thank you.
riprendere la nostra meditazione, vero?
Leggiamo il Santo Vangelo, sì. Allora Gesù rimprovera l'ingratitudine di Corazin, Cafarnao e Bezzaida, beneficate dalla presenza del Redentore, che vi aveva predicato frequentemente ed operato numerosi miracoli. I loro abitanti, infatti, sordi ai richiami divini, non avevano corrisposto alla grazia. Il Divino Maestro leva forte il suo grido di dolore, anche oggi, perché molti, dimentichi dei doni ricevuti, chiudono il loro cuore e si induriscono nel peccato, anziché convertirsi e volgere il cuore a Dio. Il cristiano cerchi di non essere incurante di quelle grazie, che pur senza suo merito il Signore continuamente gli concede. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin. Guai a te, Bezzaida. Perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarei forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Mamma mia.
Che dolcezza.
Ha già pagato,
vero?
Tutto lui, vero? Sì,
sì, sì, sì, sì. Allora, queste qui sono parole di Gesù Cristo, no? Ma forse non c'è il registratore, no? Allora, vedete, fino agli inferi precipiterai, perché parla di inferi, sarai precipitata. Ma adesso vediamo brevemente, perché poi c'è Don Dolindo che vi spiegherà tutto come di dovere, ma penso questo. Allora, tutte queste persone, diciamo che loro avevano conosciuto un uomo che mostrava di essere un uomo straordinario, no? Però diciamo che vedevano sempre un uomo, cioè credere che fosse Dio ci voleva tanta fede, bisognava, diciamo, avere anche avuto il dono del battesimo e tante altre cose che noi abbiamo. E difatti Gesù Cristo poi è stato condannato a morte da coloro che l'hanno riconosciuto come uomo anche speciale, no? Però non come Dio. Noi invece che lo abbiamo riconosciuto come Dio, abbiamo il bel credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, eccetera, eccetera, no? Noi praticamente siamo più colpevoli di loro, per cui tutte queste minacce, tutte queste considerazioni che Gesù Cristo, ecco, fa nei confronti di queste città ingrate, ingrate, pensate noi quante, diciamo, quante apparizioni, quanti santi, quanti giganti della fede, quanti crocifissi stigmatizzati, vero, santi, cioè noi praticamente non dico che siamo ingolfati di grazie, ma insomma ne abbiamo avute più di loro, e siamo diventati peggio di loro. Allora voi provate a immaginare, dico, ma ci rendiamo conto che la conversione è una cosa seria? Cioè devi smettere di pensare come pensi, devi smettere di crederti un buon cristiano senza è offrire te stesso per lo stesso fine per cui Gesù Cristo ha offerto se stesso, per la salvezza degli uomini. E così, come saremo trattati noi? Come saremo trattati noi? Se a Sodoma e Gomorra non avevano conosciuto Gesù Cristo loro, non hanno conosciuto la Madonna, non hanno conosciuto niente, cioè erano ancora l'Antico Testamento, li ha bruciati vivi tutti quanti. Noi che riconosciamo Gesù Cristo come Dio, anche se l'abbiamo rinnegato, se poi vogliamo anche cambiare fede, che ne so cosa abbiamo combinato, voi immaginate che trattamento dovremmo avere noi. Pensiamoci bene, perché gli illusi, ce ne sono parecchi all'inferno che pensavano che l'inferno non esistesse, che se Dio c'è e allora ci avrà già salvati tutti, compresi Martin Lutero, eccetera, eccetera. No. Stiamo attenti perché è ora di svegliarsi, eh? È ora che ci sia un risveglio della fede, della speranza, della carità, ma bisogna essere cristiani che testimoniano Cristo, se no che razza di cristiani siamo noi? Anna, a te la parola.
Don Dolindo,
poi abbiamo...
ascoltiamo, sì, i suoi commenti. Allora, avendo Gesù autenticato la santità e la missione di Giovanni, aggiunse delle parole severe per gli scribi e farisei che avevano disprezzato il disegno di Dio nel precursore e avevano rifiutato di farsi battezzare, volendo essi mettersi al di sopra del popolo e non volendosi accomunare i pubblicani. In realtà si erano degradati al di sotto di tutti, disconoscendo le vie di Dio. Le scuse da essi affacciate per giustificare il loro atteggiamento sprezzante erano la loro condanna. Essi infatti, vedendo Giovanni penitente fino a non mangiare pane e a non bere vino, lo dissero indemoniato, sembrando loro quel tenore di vita un'esagerazione e un'illusione diabolica. Avrebbero voluto più normale, più spigliato, più socievole, e riguardavano la sua austerità e la sua vita come un'eresia. Credettero così di stare tranquilli con la loro coscienza, disprezzandolo e rifiutandone il battesimo. Ma il loro animo perverso si rivelò quando venne il Redentore. La sua vita era normale e semplice, quale essi l'avrebbero voluta in Giovanni, ed il suo tratto era affabile con tutti, persino con i peccatori, ed essi lo ripudiarono come un mangione ed un beone che si affiancava con tutti. In tal modo si rivelarono fanciulloni, cioè poco accorti e poco seri. E come fanciulli che giocano, rifiutarono di rallegrarsi nelle vie della misericordia, di contristarsi in quelle della penitenza. Non accettarono né la vita austera né quella semplice, perché in realtà volevano seguire il loro giudizio ed il loro tornaconto. E la sapienza di Dio fu così giustificata da tutti i suoi figli, potendosi da tutti controllare la giustizia dei rimproveri che loro faceva l'incarnata ed increata sapienza, e potendosi valutare nei secoli futuri la loro colpabilità proprio dalla loro posizione. Il giudizio di Gesù sugli scribi e farisei vale per tutte le epoche e per tutti gli uomini di mala fede, che si trovano di fronte a speciali manifestazioni della misericordia di Dio. Essi, per partito preso, le rifiutano e cavillano in tutti i modi più opposti per giustificare il loro rifiuto. Le austerità sembrano loro esagerazioni e pazzia, e la cordialità sono da essi bollate di leggerezza. Un santo troppo severo è per essi un maniaco. Un santo gioviale sembra un leggero. se vedono una vita normale cercano le cose straordinarie, se vedono queste le disprezzano come fantasie. Se sono richiamati da Dio con una parola di bontà, sembra ad essi leziosaggine e strisciamento, e non l'accettano. Se sono esortati con parole forti, le ripudiano come sopraffazione ed offesa. Sono incontentabili, perché in realtà non vogliono accettare consigli e vogliono seguire solo le loro vedute. Questa incontentabilità è forse una delle più pericolose tentazioni dell'anima, ostinata nel suo giudizio, ferma nel suo orgoglio e desiderosa di seguire solo la propria volontà. Qualunque ragionamento è per essa illogico ed urtante perché non coincide con la sua ostinazione. È come elettrizzata dall'orgoglio ad ogni più piccolo urto o contatto con il giudizio, con la volontà altrui, sia pure santa, caccia faville di superba reazione e scarica le correnti malefiche della propria natura, adirandosi, contrastando e rifiutando ogni guida ed ogni consiglio. Gesù, non potendo seguire l'incostante e fanciullesco pensiero degli uomini, scelse un cammino di bontà infinita e di umiliazione profonda e sanò l'umanità che volle riceverlo con il suo amore paterno. Alludendo all'ostinazione e all'ingratitudine del popolo nel rifiutare, per una ragione o per l'altra, l'invito al regno di Dio, Gesù si rivolse con accorata forza verso le città che, avendo visto un maggior numero di miracoli, avrebbero dovuto con maggiore entusiasmo seguire la verità ed entrare nel regno di Dio. Corazin era una piccola città a nord di Cafarnao. Bezzaida era poco lontana e Cafarnao era la città scelta da Gesù per sua dimora. Tre luoghi che avrebbero dovuto essere un centro di fede, di penitenza e di preghiera, e che invece rimasero quasi indifferenti alla predicazione e alla presenza di Gesù Cristo, diventando più colpevoli di Tiro, di Sidone e della stessa Sodoma. Tiro e Sidone, due città di commercio, non si interessavano di problemi spirituali e conducevano una vita molle. Sodoma, tristemente famosa per la sua corruzione, non pensò che a peccare. Corazin e Bezzaida, centri commerciali, emulavano Tiro e Sidone. Cafarnao emulava la corruzione di Sodoma, eppure si inorgogliva, sperando raggiungere una prosperità ed un nome invidiabile. Gesù Cristo annunziò a queste città un giudizio severissimo di Dio. E parlando alle città, parlò ai suoi abitanti. Il suo cuore era pieno di pene per l'ingratitudine umana e si volgeva non solo alle città sconoscenti, ma a tutti i secoli, a tutte le generazioni future che le avrebbero imitate. Il mondo, infatti, è un ammasso di nerissima ingratitudine. E dopo la redenzione merita il rimprovero che Gesù fece alle città sconoscenti. La predicazione del Vangelo avrebbe potuto mutarlo in un'oasi di prosperità e di pace. Ed esso invece ha preferito rimanere nel lezzo del suo paganesimo, o ha preteso a servire a sé la Chiesa. Ha ricevuto la verità e corre appresso all'errore. Ha ricevuto la grazia e la rifiuta. Ha ricevuto l'autorità suprema e le si ribella. Il Redentore ha fatto prodigi immensi di amore in mezzo all'umanità con i suoi sacramenti e deve quasi cercare in elemosina che gli uomini li ricevano. Ha schiacciato la testa di Satana e gli uomini fanno ogni sforzo per richiamarlo in mezzo a loro. È uno spettacolo di obbrobriosa ingratitudine, che oggi specialmente emerge e che ha potuto trascendere negli errori dei senza Dio e nella degradante barbarie del comunismo. Il lamento di Gesù Cristo deve risvegliarci e deve spingerci ad essere cristiani, cattolici, apostolici, romani, senza dedizioni all'errore, al male, a Satana, al mondo. È l'epoca nella quale non si può transigere in nessun modo con lo spirito del male, senza tradire la causa del Redentore. È un dovere strettissimo. Anche se dovessimo raccogliere le stupide derisioni del mondo, anche se dovessimo urtare contro il suo orgoglio maledetto e i suoi usi balordi, questo dovere incombe maggiormente sulle anime consacrate a Dio che, avendo avuto grazie singolarissime, hanno il dovere di corrispondervi. Corazin significa segreto, qui c'è il mistero. Bethsaida, casa dei frutti, dell'effusione, della misericordia. Cafarnao, casa di penitenza, città bella, veicolo di giocondità. Tre nomi che ci ricordano le case religiose, quelle di clausura, dove tutto è chiuso come un mistero. Quelle di apostolato, dove si producono frutti di bene e si effondono le divine misericordie. E quelle di vita solitaria, dove si fa penitenza dei peccati propri e di quelli altrui, nella pace gioconda della grazia di Dio. Ora, a queste tre categorie di anime Gesù rivolge il suo corato rimprovero, quando si rendono infedeli alla loro vocazione. Veramente, se nel mondo si effondessero le grazie e le misericordie effuse in questi luoghi, il mondo sarebbe santo. Ma le grazie sono una misericordia che il mondo rifiuta a priori, e per questo di fatto non si rende capace di riceverne che piccoli sprazzi. Non si può dire perché Dio non dà al mondo le grazie che dà ai religiosi e perché non lo santifica tutto. Non si può dire così, perché Dio non sperpera i suoi doni e non darebbe al mondo una grazia che andrebbe dispersa. Egli non gliela dà per non renderlo più colpevole. E per questo nel giudizio il mondo sarà più scusato innanzi alla giustizia di Dio. Ai religiosi e dalle anime a lui consacrate le dà, perché quelle case dove chiama i suoi privilegiati sono casi di misericordia, ma questo stesso li rende più responsabili. Che cosa deve dire Gesù alle anime che sono state ricolmate di misericordie specialissime e che, arricchite di grazie eccezionali, non rispondono al suo amore? Che cosa deve dire a quelle anime che sono state riscaldate dal suo amore in modo miracoloso, con mille delicatezze di carità? Persuadiamoci che alle grazie bisogna corrispondere e che non si possono far cadere in vano senza meritarci una condanna terribile e senza remissione. Perché le anime non corrispondono alle grazie del Signore? Perché presumono di se stesse, si gonfiano vanamente, indagano con superba tracotanza quello che dovrebbero adorare e praticamente rifiutano la luce delle divine misericordie. Il Vangelo non si può intendere dai cosiddetti grandi del mondo, perché essi hanno la testa come intontita dalle loro meschinità. Gesù Cristo si compiace dei piccoli di spirito, che in realtà sono grandi, e ringrazia il Padre di aver loro rivelato i misteri della verità e dell'amore, celati ai cosiddetti sapienti della terra. La sapienza, la prudenza umana, È come nebbia che si leva all'orizzonte e impedisce il diffondersi dei raggi del sole. Gli uomini la credono sapienza, ma in realtà è stoltezza innanzi a Dio. Ne sa più un umile contadino pieno dello spirito del Signore che un dotto filosofo, il quale si perde nei vortici delle sue fantasie. E questo è un punto importantissimo e fondamentale per andare a Dio. E Gesù mostra in se stesso la grandezza di questo principio. Egli si è umiliato e fatto piccolo per amore, e tutto gli è stato dato dal Padre. È povero innanzi al mondo, ma è ricchissimo innanzi a Dio, perché il tutto donatogli dal Padre è il suo Verbo che termina l'umana natura. Il Verbo è la conoscenza del Padre ed è sapienza infinita che lo conosce. Il Verbo e il Padre sono perfettamente uguali, benché realmente distinti. E dunque la semplicità che trionfa nell'oceano dell'infinita luce, ed è attraverso la semplicità che questa luce si comunica. Il Padre la comunica ai piccoli, il Figlio la comunica a chi vuole. Siccome la sua volontà è fonte di bene, così è chiaro che la comunica non a capriccio, ma diffondendo il bene con la sua volontà, salvando e redimendo. Il bene raggiunge la creatura nel sacrificio e il sacrificio avvicina la creatura al sommo bene. E per questo Gesù invita a sé tutti i sofferenti per ristorarli con il dono della luce e dell'amore di Dio. Per ricevere la luce di Dio bisogna appartenere al Redentore e sottoporsi al suo giogo, cioè al suo dominio che è soave e dolcissimo. Bisogna imparare da Lui come da maestro. Non basta ascoltare i suoi precetti per intenderli. Bisogna prima sottomettervisi ed accettarne la pratica, perché i precetti di Gesù non sono teorie filosofiche, ma sono via, verità e vita. Bisogna imparare da Lui che è mansueto ed umile di cuore, nella mansuetudine, che si sottomette al giogo, e nell'umiltà, che sa rinunziare ai propri pensieri. Bisogna imparare dal Maestro Divino la mansuetudine e l'umiltà del suo cuore, che sono i segreti della sua intimità con il Padre, poiché egli si sottomette alla sua volontà, che lo immola ed umiliandosi fino alla croce ne glorifica la grandezza e la maestà. La pace dell'anima è frutto dell'armonia con tutti e della placida moderazione delle proprie ispirazioni. La pace delle nazioni sta nell'armonia interna ed esterna di uno Stato e nel mantenere la propria fisionomia. Così, di fronte alle altre nazioni sembra presumere il volersi ingrandire a spese delle altre, pertanto è necessario sottomettersi a Gesù Cristo, poiché questo è il vero segreto. L'internazionalismo che non è fondato sulla piena accettazione del giogo soavissimo del Vangelo non è unione di tutti i popoli, ma è massacro e barbarie, come si è visto dolorosamente nell'internazionalismo comunista che è passato come un uragano di ferro, di fuoco e di rovine in tutte le nazioni che ha infestate. Bisogna sapersi vincere nelle irruenze, nella prepotenza. Bisogna persuadersi che queste virtù non sono necessarie solo all'individuo, ma anche alla società. Non si può instaurare il dominio della forza brutale e dell'orgoglio che tutto vuole centrare a sé e tutto vuol dominare e pretendere che non ci sia altra via per conservare la preponderanza di una nazione sull'altra. E solo a questa condizione è possibile conservare nel mondo la pace. Amen.
Bellissimo. E Don Dolindo è un profeta, no? Cioè, che vede, ha visto le cose, diciamo che è un veggente, nel senso che lui le ha scritte, non ha detto a nessuno che vede, no? Però la dimostrazione è che ha visto. Vuoi leggere, Anna, Fioretti, sì, c'è sì, così tante sì, belle sì. cose da leggere, e noi, diciamo, a questo banchetto spirituale, diremmo che, non dico che siamo ingordi, ma praticamente non smetteremo mai di alzarci da questo banchetto.
Siamo mai sazi, proprio sì, davvero, sì. Ecco, cantando vanno incontro lo sposo. In piena rivoluzione francese gli ufficiali giunsero anche al Carmelo di Compiègne a proibire a 16 monache di continuare a offrire a Dio i propri voti e in nome dei principi di libertà, uguaglianza e fraternità cercarono di costringerle a dichiarare di voler uscire liberamente dal monastero. Le carmelitane però diedero una testimonianza ben differente. La priora disse di voler vivere e morire in quella santa casa. La più anziana, di 56 anni, protestò che avrebbe voluto averne ancora altrettanti per consacrarli tutti al Signore. Un'altra spiegò che per essersi fatta religiosa di suo pieno gradimento avrebbe conservato l'abito, anche a costo del sangue, e così le altre, con parole simili, fino alla più giovane che dichiarò: «Nulla mi indurrà ad abbandonare il mio sposo Gesù». Mentre fuori la persecuzione inferociva, soprattutto nei confronti dei sacerdoti e dei religiosi, arrivò l'ordine di abbandonare il monastero. Vivevano la regola come meglio potevano, radunate a piccoli gruppi nelle case, finché il grande terrore che aveva di mira la scristianizzazione totale emetteva centinaia di vittime innocenti al giorno, condannò alla ghigliottina anche le 16 carmelitane. Furono legate con le mani dietro la schiena e caricate su due carrette. In questo loro ultimo viaggio iniziarono a cantare la compieta, come avrebbero fatto al termine di ogni giornata in monastero, alla presenza delle folle ammutolite per lo stupore. Giunte ai piedi del patibolo, la priora intonò il Veni Creator Spiritus. Volle affrontare il martirio per ultima, per incoraggiare ad una le figlie che nelle sue mani rinnovarono i voti e baciarono la medaglia della Madonna. Man mano che le teste rotolavano, il canto si affievoliva fino a lasciare lo spazio ad un profondissimo silenzio che scese solenne nella piazza ad accogliere quelle anime sante per condurle in cielo. Poi c'è un bel pensiero di San Pio da Pietralcina: abbiamo sempre davanti agli occhi che qui sulla terra è un luogo di combattimento e che in paradiso si riceverà la corona, che qui è il luogo di prova ed il premio si riceverà lassù, che qui siamo in terra di esilio e da patria nostra vera il cielo. Con la fede viva, con la speranza ferma e con l'ardente affetto nel cielo, con il vivissimo desiderio, finché siamo viatori, per potervi un giorno, quando a Dio piacerà, abitarvi con la persona. E un ultimo pensierino di San Giovanni Maria Vianney: gli amici di Dio sono sempre in duro combattimento con il demonio, e specialmente coloro che con amore e fedeltà si interpongono per la salvezza delle anime. Bene.
Diciamo un gloria, sì, gloria al Padre, Figlio, Spirito Santo, cioè Santo. Gloria al Signore per tutti per questi nutrimenti spirituali. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, era sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Maria, sposa dello Spirito Santo, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. E che ci benedica, vero? e ci mantenga nella fede che deve crescere e non calare. Cioè, bisogna che cresca Lui in noi e che caliamo noi, perché il trono è suo e non nostro. Bene, santa giornata a tutti voi, a risentirci, vero, venerdì prossimo, Dio piacendo.
Certo.
Ave Maria.
Grazie, Ave Maria, santa giornata a tutti.